Capitolo 11. Magda. La giornata era trascorsa senza incidenti. Al mattino, rimasto solo nello studio di Zipak, Carlo aveva proceduto a un minuzioso esame della stanza e aveva dovuto convincersi che il vecchio s'era fatto beffa di lui. Tutti i cassetti e tutti i mobili erano chiusi e serrati erano gli sportelli delle librerie. Zipak poteva andarsene, sicuro che nessuno avrebbe potuto frugare nei suoi segreti. Carlo aveva alzato le spalle e se n'era andato. Non gli importava nulla dei segreti del vecchio. Oramai una sola idea fissa l'ossessionava: trovare il modo di fuggire da quell'isola prima che Trepà e i suoi complici fossero giunti. Non si faceva alcuna illusione sulla sorte che lo avrebbe colpito quando Zipak avesse conosciuto la sua vera personalità e la morte del nipote. Rimase nella sua camera fino all'ora della colazione, quando Zipak entrò all'improvviso da lui e gli disse: «Andiamo, Manfredo, venite!» Aveva un aspetto preoccupato e agitato. Il vento gli aveva arruffati i lunghi capelli e così alto com'era sembrava proprio un tragico spaventapasseri. Carlo lo seguì ed ebbe la non lieta sorpresa di vedere che Magda non c'era. Mangiarono soli e Zipak tacque, tutto assorto nei suoi pensieri. Per rompere quel silenzio che gli pesava, Bonard chiese: «Mi sembrate preoccupato, zio? Avete qualche noia?» Senza sollevare il capo dal piatto, Zipak brontolò: «Con la miniera le noie sono all'ordine del giorno. Ci sono alcuni lavori che non posso far che io. Figuratevi che non ho avuto neppure il tempo di leggere i rapporti di Trepà.» Una nuova angoscia si impadronì di Carlo. I rapporti di Trepà? Che cosa significava? Quale altro pericolo per lui poteva contenersi in essi? Il vecchio gli diede un'occhiata e poi continuò: «Trepà mi fa sempre un resoconto minuto di tutti gli avvenimenti. Così, in questi ultimi rapporti, mi parlerà di voi. Gli avevo detto di informarmi esaurientemente su tutto quello che vi concerne. Volevo conoscervi bene prima di darvi la mia fiducia, ma adesso siete qui e io vi conosco.» Gli diede un'altra occhiata, abbozzò una specie di sorriso che poteva anche apparire amabile e si alzò, uscendo subito e lasciando solo Carlo. Il giovane non si fermò a tavola. Lo sguardo atono del domestico negro che lo serviva gli produceva un intollerabile fastidio. Dopo tutto quanto aveva appreso, tutti quei disgraziati gli facevano un indicibile orrore. Uscì dalla sala da pranzo e lasciò rapidamente la villa, cercando di scacciare l'incubo che lo opprimeva. Il cielo coperto di nubi nere faceva prevedere un temporale. Il vento scuoteva freneticamente i rami degli alberi. Carlo si mise a camminare in fretta e dopo poco aveva raggiunto il sommo di quella specie di triangolo costituito dallo spiazzo, la cui base era costituita dalla rupe. Carlo avanzò sino al limite estremo della roccia. Il breve bacino ai suoi piedi sembrava profondo, che le pareti della rupe si inabissavano nell'acqua quasi verticalmente. Davanti a lui l'immensità liquida dell'oceano aveva qualcosa di terrorizzante. Il giovane sentì che gli stessi elementi congiuravano contro di lui. Come fuggire da quell'atroce prigione? Un'infinita stanchezza si impadronì di lui e fu soltanto con sforzo che egli riuscì a muoversi e a camminare lungo la costa, quasi andasse alla ricerca della salvezza. L'isola era circondata da una striscia di terra sterile e il terreno era roccioso e sdrucciolevole. Occorreva avanzare con prudenza. Giunse così a una nuova insenatura che formava un altro bacino, assai più piccolo. Per questa sua angustia, certo esso non era stato scelto da Zipak come punto d'approdo. Anche qui la vegetazione era folta e densa, ovunque un'orgia di colori e un odore forte e inebriante. Gigantesche orchidee sorgevano attorno a lui, mostruose e affascinanti. Carlo, esausto, stordito, come abbacinato da tutta quella bellezza, si lasciò cadere sull'erba e si immerse in una vaga fantasticheria. Il tempo sembrava rasserenarsi, rotte le nubi, il sole sfolgorava adesso sulle piante e sul mare. Sotto di Carlo l'acqua appariva trasparente, magicamente iridata. Bonard sentì un nuovo afflusso di vita percorrergli le vene e, quasi senza rendersi conto di quel che faceva, balzò in piedi e si tolse la giacca. L'idea di gettarsi in quell'acqua, di nuotare, di tornare a essere un individuo libero e forte lo inebriava. Ma un rumore di rami smossi lo fece volgere di scatto. Il rumore si fece più vicino. Poi le piante si aprirono e Magda apparve. Ella andava deliberatamente verso di lui. «Che cosa fate? Volete gettarvi in mare?» Per quanto la giovane sorridesse, una vera angoscia vibrava nella sua voce. Carlo trasalì e la fissò. Una piega ironica gli apparve sulle labbra, ma subito sparì, quando vide che negli occhi di lei c'erano ancora bagliori di spavento. Egli l'aveva appena veduta per qualche ora la mattina, eppure già gli sembrava di conoscerla, di esserle amico. Anche lei doveva sentirsi prigioniera in quell'isola, alla mercé di suo zio. «Ma sicuro?» rispose cercando di apparirle gaio. «Non soltanto volevo bagnarmi, ma ero deciso a fare a nuoto il giro dell'isola. Sono un grande nuotatore, sapete?» Magda si era rimessa e un fuggitivo sorriso le increspò le labbra, ma il suo volto riprese subito la consueta gravità. «Da quanto tempo vi trovate qui?» chiese improvvisamente Bonard. «Due mesi?» «Ecco, non poteva essere altrimenti. Dopo 2 mesi di questo soggiorno non si può non essere tristi.» «Manfredo, badate bene di non gettarvi in acqua. Sarebbe un'imprudenza che potrebbe costarvi cara. I dintorni dell'isola sono infestati dai pescicani e io lo so per esperienza. È spaventoso.» Carlo impallidì. A che cosa faceva allusione parlando di esperienza? Non poteva esservi dubbio. L'orrore che Magda provava era dovuto alla presenza di tutti quegli uomini resi mostri da Zipak e da lui gettati in mare quando fossero divenuti inutili. «Voi sapete dunque?» chiese con voce sorda. Magda fece un cenno affermativo col capo e continuò a fissarlo. «Voi pure, n'è vero, Manfredo? Sentite già il bisogno di fuggire?» La voce della giovane era piena di una grande pietà e di una soave tenerezza. Carlo, per quanto fosse ancora incapace di analizzare dentro di sé i sentimenti che lo agitavano, ne fu profondamente commosso. La franchezza di Magda gli causava un indefinibile turbamento. Soltanto quel nome di Manfredo con cui ella lo chiamava lo indisponeva, al pensiero di dover fingere anche con lei. «Anche voi, dunque, vi trovate nella mia condizione. Ma come avete fatto a leggere nel mio pensiero?» «Ho udito una parte del colloquio che Zipak ebbe con Nichols la notte del vostro arrivo e so, quindi, che voi avete tentato di fuggire a Dakar. È per questo che mi siete divenuto simpatico, Manfredo.» Carlo si sentì inconsciamente tratto verso di lei. Un impulso irresistibile lo spingeva a dirle la verità, a gridarle che non era Manfredo. Non ne ebbe il tempo, perché grosse gocce d'acqua cominciarono a cadere ed egli si rese conto improvvisamente che il cielo era divenuto di piombo e che il mare era livido e batteva le rocce furiosamente. Magda si gettò fra le erbe e scomparve in direzione della villa. Per quanto Bonard corresse, l'intrico dei rami e delle piante e la nessuna conoscenza del terreno gli fecero subito comprendere che non l'avrebbe raggiunta. Egli rallentò il passo allora, dicendosi che era molto meglio che Zipak non dubitasse neppure del loro incontro e del loro colloquio. Quando entrò in casa, constatò che Zipak era ancora assente e ne fu lieto. Si chiuse in camera, si cambiò d'abito, che era bagnato, fino alle ossa, e si mise alla finestra a contemplare la furia dell'uragano. Finalmente arrivò l'ora del pranzo, che si svolse silenzioso e lugubre in un'atmosfera di repressa inquietudine, prodotta anche dalla tempesta che continuava a imperversare. Terminato che ebbero, Zipak invitò i due giovani a seguirlo nel salone attiguo. Zipak sedette sul divano e Magda gli si mise di fronte in una poltrona. Prudentemente Carlo sedette più lontano, anche per evitare che le luci del lampadario lo colpissero direttamente. Dopo un lungo silenzio Zipak si scosse. «Magda, perché non ci canti una delle tue vecchie canzoni polacche?» La giovane rifiutò. «Ho i nervi troppo scossi dal temporale per poter cantare». Il vecchio si rivolse a Bonard. «Come tutte le donne, caro Manfredo, Magda ha i suoi capricci, e io non ti chiederò di intercedere presso di lei, pur essendo sicuro che la tua giovinezza ti dia dei vantaggi su di me. Ma Trepà mi ha scritto che tu sei un ottimo pianista, e sembra che tu l'abbia addirittura stupito, suonandogli Beethoven e Chopin». «Tu non avrai i nervi scossi dal temporale, spero, e vorrai suonare qualcosa per noi?» Se la folgore fosse scoppiata ai piedi di Carlo, egli non sarebbe rimasto maggiormente atterrito. In tutta la sua vita, lui non aveva mai toccato i tasti d'un pianoforte. Nonostante che quella sera Zipa che gli apparisse particolarmente amabile e bonario, tanto da dargli del tu per la prima volta dal suo arrivo, il pericolo non era meno grande. Ma ad un tratto, prima ancora che lui dovesse rispondere, Magda si era alzata. «Zio, lasciate dunque che Manfredo si riposi. È appena arrivato nell'isola e si trova qui con gente nuova, anche se siamo suoi parenti. Credete proprio che abbia voglia di suonare? Per farvi piacere, canterò e voi mi accompagnerete. Voi suonate divinamente bene». Zipa, che rimase per qualche istante interdetto, poi toccato nella sua vanità, sorrise a Magda. «Ti decidi a cantare adesso? Decisamente, Manfredo ti ispira una grande simpatia». Si alzò e andò a sedere al piano. Carlo era troppo commosso per parlare. L'aiuto inatteso di Magda non soltanto lo aveva salvato, ma lo aveva convinto che la giovane parteggiava per lui. E un sentimento nuovo e dolcissimo cominciava a rivelarsi in lui. A un tratto cessò di pensare. Zipak aveva attaccato il preludio, facendo scorrere le dita sui tasti con una leggerezza e una maestria davvero stupefacenti. Ed ecco che si elevò la voce pura di Magda. Cantava meravigliosamente, e quella voce dalle strane intonazioni turbò nell'intimo Carlo. Egli non comprendeva le parole che diceva, che lei cantava nella sua lingua materna, ma non aveva davvero bisogno di comprendere per ascoltare ed essere rapito da quella musica nostalgica, da quell'appello patetico, da quelle note pure come cristallo. Ascoltò, felice di poter dimenticare, di non pensare più a nulla. Persino Zipa che gli appariva come trasfigurato. Di colpo l'incantamento cessò. Magda si era taciuta e Zipak rimaneva immobile, gli occhi fissi e smarriti come in un sogno. Dopo qualche minuto si alzò e senza proferir parola il vecchio attraversò il salone e uscì. Carlo guardò Magda, non comprendendo l'improvviso cambiamento di Zipak. Bonard le si avvicinò. «Magda, vi ringrazio d'aver voluto cantare. Mi avete risparmiato...» «Non terminò». Magda aveva sollevato il capo e lo guardava fissamente. «Vi ho risparmiato un gran brutto momento, mio caro Manfredo». Carlo si turbò visibilmente. «Fate attenzione. Non temete nulla e rispondetemi. Conoscete quest'uomo?» Aveva tratto rapidamente dal suo petto una piccola fotografia e gliela tendeva. Carlo la guardò. Era il ritratto di Manfredo Vatel. Si sentì venir meno e balbettò qualche parola incomprensibile. «Vedo che lo conoscete. È la fotografia di Manfredo Vatel, di quel mio cugino che io non conosco. L'ho trovata nel rapporto di Trepà, prima che la vedesse mio zio. Confessate che è stata una vera fortuna per voi che l'abbia presa io». Carlo era atterrito, con voce rotta chiese: «E che cosa farete adesso?» Lei si alzò lentamente e, tenendo il ritratto fra le dita, si avvicinò a un grande bruciaprofumi. Dopo qualche minuto della fotografia non rimaneva che un po' di cenere. Con un gesto repentino e incontenibile, Bonard le afferrò una mano. «Come ringraziarvi? Ma perché, perché mi volete salvare la vita?» Magda indietreggiò rapidamente. «State attento, può tornare da un momento all'altro». «Ma io voglio sapere che cosa voi pensate di me». Lo guardò con uno strano sorriso, dolce e leggermente ironico. «Oh, non vi dico che questo. È assai meglio che voi non siate il vero Manfredo Vatel. avrei lasciato che egli si fosse gettato in acqua oggi, ma è probabile che non avrebbe commesso una tale imprudenza lui. Diede un'occhiata alla pendola che era sul caminetto. È tardi, è meglio che ci lasciamo, Carlo, chiamatemi Carlo. L'interruppe lui con dolcezza. Sordamente lei disse: arrivederci, Carlo, e diffidate, diffidate di tutto. E uscì dalla sala, lasciandolo solo e stranamente turbato. Per la prima volta, dopo molto tempo, un raggio di speranza brillava per lui e un nuovo sentimento gli era nato che lo rendeva sconvolto e felice. Lentamente raggiunse la sua camera. Attorno a lui regnava un profondo silenzio e improvvisamente egli si sentì invadere da una strana calma e lucidamente, con una nettezza che da molto tempo non aveva, il suo cervello si mise ad affrontare il problema della fuga. Doveva salvarsi. Adesso doveva salvarsi a ogni costo.